SBS Italian.
E noi adesso ci colleghiamo con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora, oggi apriamo dall'Australia, dove lunedì sono stati aperti i lavori della Commissione Reale che indaga sul malfunzionamento del sistema finanziario e bancario nazionale negli ultimi 5 anni. Il senatore dei Nationals John Williams ha affermato che la Camera Alta di Canberra ha avviato una procedura parallela a difesa degli interessi dei consumatori. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
Where people out there in the general public can feed their information to the Senate inquiry covered by parliamentary privilege, can't be sued, the Senate inquiry can then just traffic it on to the Royal Commission. That's one way of getting around it. I hope that doesn't happen. Already the secretariats are overloaded with work in the committees here in Parliament House. I hope and expect all the institutions to come forward and say, if you've signed a confidentiality clause, we will not take action against you.
Queste le parole del senatore dei Nationals John Williams, secondo il quale le istituzioni faranno da garante nei confronti dei cittadini, mentre il responsabile della commissione, Kenneth Hain, ha ribadito che gli istituti di credito non perseguiranno i loro dipendenti per eventuali errori commessi, anche nel caso di questioni gravi. Vogliamo ricordare su che cosa indaga la commissione reale, quali sono le presunte colpe o i reati delle 4 grandi banche, quali potrebbero essere le conseguenze per i maggiori istituti di credito australiani?
Beh, allora, innanzitutto la Royal Commission ha il potere di indagare in questo momento su quello che ha a che fare con il risparmio gestito, e ha dei poteri, un campo d'azione notevolissimo, tant'è vero che viene criticato il fatto che ha soltanto 12 mesi di tempo per fare un'inchiesta enorme praticamente su tutto il settore di raccolta di denaro e di investimento. Quindi la commissione, che ha poteri anche giudiziali, nel senso che può anche decidere di, non voglio dire perseguitare perché non è la parola italiana giusta, però di portare in tribunale istituzioni e persone nel caso in cui
perseguire
in inglese, però vabbè, non so, comunque ci siamo capiti, insomma, portare in tribunale, portare di fronte alla legge persone e istituzioni che si sono comportate male. Su cosa deve giudicare? Beh, innanzitutto deve vedere se ci sono stati degli errori, se questi, quindi degli errori oppure delle frodi vere e proprie, quindi voluti. Se questi sono dovuti a una cultura di un particolare istituto o particolari incentivi che esistono a livello legislativo, che cosa si può fare con la legislazione vigente e quali tipo di leggi dovrebbero essere fatte per evitare questo tipo di comportamenti in futuro. È una commissione che ha a che fare con le 4 banche, che sono gli accusati principali, perché abbiamo avuto scandali da destra a sinistra per quanto riguarda la gestione del risparmio, investimenti che sono stati fatti mandando informazioni sbagliate, assicurazioni che sono state sottoscritte da comuni mortali come noi, ma nel momento di bisogno non sono state pagate, frodi anche di vario tipo, il fatto che le persone che hanno commesso queste frodi continuano a lavorare per le banche, quindi c'è tutto un panorama da esplorare enorme e pochissimo tempo per farlo, tanto è vero che in alcuni campi, per esempio, abbiamo visto alcune trade unions, quindi alcuni sindacati hanno cominciato a raccogliere evidenza proprio perché la commissione che è stata messa su da poco non ha ancora tutti i canali, diciamo così, aperti per comunicare e sentire dal pubblico che cosa effettivamente è successo. Quindi il lavoro più che altro sarà un lavoro di cercare di condensare nel pochissimo tempo che è disponibile, perché ricordiamo per esempio quella sugli scandali per gli abusi sessuali all'interno della Chiesa è durata anni, mentre questa qua per scandali nel settore finanziario deve durare non più di 12 mesi. Ecco, per cercare di portare evidenza alla Commissione e dare a questa Commissione la capacità di giudicare se ci sono stati reati e fare delle raccomandazioni che non siano appunto la solita sfilza infinita di raccomandazioni, ma effettivamente siano mirate a evitare che una cosa così importante, così valuable come il risparmio in Australia, che ricordiamo ha un valore molto più grande di quello che l'Australia produce ogni anno, non venga sperperato e far sì che persone che magari risparmiano una vita per poter andare in pensione tranquille si ritrovino con nulla e non abbiano, non riescano, non possano credere al nostro sistema a risparmio.
Max, andiamo adesso negli Stati Uniti, dove ieri il presidente Donald Trump è tornato a parlare di dazi, dichiarando che Washington non lascerà impuniti i paesi che approfittano degli Stati Uniti, compresi appunto quelli che si definiscono alleati, ma che si comportano in un modo invece scorretto quando si parla di commercio. Trump in particolare ha puntato il dito contro il NAFTA, il trattato di libero commercio con Canada e Messico, che secondo appunto l'inquilino della Casa Bianca andrebbe rinegoziato. Ecco, quali conseguenze potrebbe avere nei confronti appunto di un'economia esportatrice come quella italiana un ritorno ai dazi da parte di Washington e che effetti invece questo potrebbe avere sul TTIP e sui rapporti commerciali con l'Australia?
Ma allora, per un paese esportatore come l'Italia, tutto sommato non ha delle conseguenze enormi perché noi esportiamo all'interno di un sistema di accordi internazionali che è regolato dalla World Trade Organization, quindi con gli Stati Uniti. Quello che Trump ha detto, che vuole ribilanciare esportazioni e importazioni degli Stati Uniti all'interno di questo accordo del Nord America, ha puntato il dito in modo particolare contro il Canada, il quale ha alcune misure di dazio nei confronti di alcuni prodotti americani che Trump ovviamente vorrebbe vedere rimosse. Non è stato esplicito su che cosa effettivamente dia fastidio a Trump all'interno di questo accordo, c'è però la sensazione tanto in Canada quanto in Messico quanto negli Stati Uniti che questo accordo che ha sostanzialmente più di 20 anni debba essere un attimino rimodernato e debba essere fatto anche con tempistiche brevi, perché ricordiamo che mi sembra a luglio ci siano le elezioni in Messico, a novembre ci sono le elezioni di metà mandato presidenziale negli Stati Uniti, per cui ci sono rischi che cambino addirittura le persone che possono rinegoziare questo tipo di trattati se necessario. A livello internazionale fortunatamente esiste un sistema in cui il commercio può funzionare in un certo senso indipendentemente da quello che un capo di Stato dice o vuole fare, però stiamo tutti quanti alla finestra a vedere effettivamente quali problemi specifici abbia il presidente americano nei confronti di questo trattato internazionale che ha dato benefici economici agli Stati Uniti, non soltanto agli altri partner.
Ricordiamo che siamo in linea con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. E adesso andiamo in Italia. Uno studio recente di Standard & Poor's mostra come il bel paese abbia uno dei livelli più bassi di educazione finanziaria in Europa e tra i paesi industrializzati dell'OCSE. Solo il 37% della popolazione adulta possiede nozioni sufficienti, un dato che pone l'Italia molto lontano dalle nazioni del Nord Europa, le quali non solo hanno più laureati in materie economiche, ma realizzano programmi pubblici di alfabetizzazione finanziaria al pari dell'educazione civica e di quella stradale. Naturalmente tu sei un po' parte in causa, però ti chiediamo se nella tua esperienza questo ritardo degli italiani si avverte anche all'università e in che modo un'educazione finanziaria di base potrebbe essere inserita nei programmi scolastici, dando poi frutti nella vita di tutti i giorni anche delle cittadine e delle cittadine in fase adulta.
Ma allora, per quanto riguarda la prima domanda, dico, io vengo da una posizione molto, come si dice, particolare, nel senso che addirittura l'università in cui mi sono laureato in Italia è un'università che fa solo e soltanto economia e finanza, per cui
il tuo caso non fa testo,
non
diciamo,
c'è problema di portare persone a questo. Il problema più che altro, se vuoi, è un problema di in parte sistema, nel senso che pur magari non essendo esperti di finanza, gli italiani che risparmiano e investono si fidano moltissimo dei loro responsabili finanziari, quindi dei loro consulenti finanziari che sempre di più sono al di fuori della banca, ma fino recentemente sono sostanzialmente state le persone che erano al di là dello sportello quando si andava in banca, per cui c'era questa sensazione quando entravi in banca di poter credere all'istituto e soprattutto alle persone che c'erano dall'altra parte. Scandali e anche lì più che scandali, proprio veri e propri furti che sono stati fatti da banche italiane nei confronti dei risparmiatori hanno probabilmente messo...
Insomma, anche lì la fiducia nei confronti, esatto, degli istituti creditizi è calata, diciamo.
Esatto, hanno veramente messo il dito nella piaga e hanno fatto forse capire agli italiani che c'è effettivamente bisogno di un minimo di conoscenza finanziaria, per cui se tu magari non hai la possibilità di avere un tuo consulente finanziario o hai paura o non ti fidi, è importante avvicinarsi a questo mondo che viene sempre presentato un po' come una specie di mondo di astrologia, di chimere, di parole difficilissime, ma in effetti questo non è. E riuscire soltanto a capire, per esempio, che cosa vuol dire il rischio quando investiamo, che cosa effettivamente succede quando ci dico, ma la probabilità che tu abbia questo investimento di successo è del 50%, sì, vuol dire che in alcuni casi riesce ad avere un rendimento, ma in altri casi non riesce assolutamente ad averlo. Quindi
informati, diciamo, tutela.
Esatto, quindi cercare di usare un linguaggio magari molto più semplice, però più efficace, per fare capire effettivamente che cosa ci sia dietro quello che viene prodotto e lasciare magari la sofisticazione a un passaggio successivo, in cui una volta capito effettivamente che cosa vuol dire il rischio e cosa c'è dietro un prodotto, poi uno può dire sì, allora io ho questo prodotto che è fantastico, straordinario, eccetera, però non abbiamo ancora fatto questo primo passo più che alfabetizzare, a cercare di portare alla portata di tutti quello che viene fatto e detto con i soldi di tutti. Questo ovviamente fa comodo ad alcuni, non fa comodo a moltissimi altri, forse è ora di mettersi a fare qualche cosa. Piccole persone, università indipendentemente, non riescono probabilmente a fare abbastanza, bisognerebbe avere qualche incentivo, qualche mezzo di supporto per
aiutare a capire
portare,
meglio, insomma.
Esatto, a capire questo.
Allora, grazie Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, per essere stato con noi come ogni mercoledì, e ti diamo appuntamento al prossimo.
Certamente, io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori e ovviamente per tutte le coppie buon San Valentino.
sbs.com.au/italian